Parliamo di Andrea Camilleri, che vabbè, insomma, non ho bisogno di presentarvi, ma invece è importante presentare Andrea Camilleri, Una storia di Luca Crovi, edito da Salani per la collana Le Stanze, molto più di una biografia, anche perché parlando di Camilleri, di biografie se ne possono scrivere diverse, dato che la lunga esistenza e carriera di questo grande spirito della nostra cultura hanno assunto nel tempo forme, modalità diverse, le esperienze fatte sono tantissime. Luca Crovi aveva con Andrea Camilleri un sodalizio che durava da più di un decennio e quindi insomma ci fa piacere parlarne con lui, in attesa che dalla prossima settimana ricominci la sua importante rubrica del lunedì a Cult nella versione autunno-inverno. Luca, ciao!
Ciao a tutti, un salutone da Mantova, dove sono in questo momento
a presentare il libro.
Presentare il libro. Farò un evento speciale sabato in Piazza Castello con Carlo Lucarelli e Lella Costa e con la nipote Silvia di Camilleri. Ognuno di loro racconterà un pezzo della vita di Andrea e che rapporti ha avuto con lui.
Sabato a che ora? Così lo diciamo a chi va al festival.
Sabato alle 21 in Piazza Castello al Festival della Letteratura di Mantova.
Certo. Allora, noi anticipo che fra poco ci collegheremo con il nostro Roberto Festa, che è a Mantova anche lui, per i collegamenti che facciamo tutti i giorni dal festival. Ma appunto abbiamo pensato con Luca che oggi fosse il giorno giusto per che lui ci raccontasse un po' come ha tenuto insieme l'immensità dell'esistenza, in termini anche proprio quantitativi, delle esperienze intellettuali, letterarie, di sceneggiatore, di autore televisivo e di molte altre cose di Andrea Camilleri.
Beh, anzitutto mi sono dato un tempo, per cui io racconto la vita di Camilleri dal 1925 al 1986. Ho scelto questa finestra assieme alle figlie di Andrea perché è quella che racconta meglio la persona prima che il personaggio. Tenete presente che da quando nel 1994 lui inventa Montalbano, è un personaggio pubblico che sarà sempre presente sui giornali e in televisione, un giorno sì e un giorno no. Mentre invece fino al 1986 la sua esistenza e la sua produzione apparentemente era sotto traccia. 1986 è un anno eclatante, lui sopravvive a una strage di mafia a Porto Empedocle, è uno dei quattro sopravvissuti di questa strage e dopo quella strage deciderà poi di non raccontare mai la mafia, di non dare spazio alla mafia nelle sue storie. In quell'anno però è quasi alla fine del periodo in cui lui si occupa direttamente di teatro, anche se ancora insegnante per la scuola drammatica di teatro di Roma, e dall'altra parte ha già vissuto una vita speciale. Fate conto che da bambino a 10 anni incontra per la volta Luigi Pirandello, che era il primo cugino di sua nonna, poi incontra Robert Capa, il grande fotografo di guerra, incontra il generale Patton, riesce a sopravvivere a un incontro con la banda del bandito Giuliano. E poi quando comincerà il suo percorso letterario, comincerà con la poesia. E i primi che si innamorano di lui, di quello che lui scrive con le sue liriche, sono dei personaggi insospettabili come Elio Vittorini, come Alba De Cespedes, come Eugenio Montale. Si trova a essere pubblicato in concorsi dove vince Pierpaolo Pasolini. La letteratura a romanzo arriverà solo molti anni dopo. Pochi sanno che questa esperienza lirica si interromperà quando Andrea comincia a fare teatro e dal teatro poi passerà prima alla radio e poi alla televisione. Pensate che le cose divertenti sono che tutti gli incontri che lui ha fatto speciali sono tutti certificati. Pensate che ha lavorato per anni in radio sulla scrivania che in Rai aveva tenuto sino a pochi mesi prima Carlo Emilio Gadda, e in Rai è il primo che porta Edoardo De Filippo, e la fiducia gli viene data da Edoardo De Filippo perché De Filippo era molto amico del suo suocero col quale aveva fatto varie commedie. Quindi quando si incontrano, De Filippo, che è molto dubbioso sul fatto se valga la pena andare in Rai, ci andrà volentieri proprio perché trova un amico di famiglia. E la cosa pazzesca è che delle 6 commedie che porteranno in Rai, che avranno un grandissimo successo, prodotte da Camilleri e scritte da De Filippo, non tutte sono sopravvissute, perché come raccontò De Filippo, hanno preferito metterci sopra dei telegiornali e degli altri radiodrammi, cancellando le mie commedie, soprattutto la cosa che lo faceva irritare è che ci avevano registrato sopra le partite.
Mamma mia, che roba, che sì, beh, del resto queste erano cose che accadevano, no, regolarmente.
In un certo sì, tipo venivano recuperati i nastri, lo faceva anche la BBC.
Io mi ricordo la RAI di Milano, dove ho lavorato insomma per parecchio tempo, che c'erano dei nastri meravigliosi, ti confesso, ne ho un paio a casa, li ho salvati perché giacevano.
No, ma anche quelli della mia trasmissione, comprese le incisioni con Andrea, ci sono, tra l'altro, se volete riascoltare i 16 dialoghi lunghi che ho fatto con Andrea, se andate sul sito del fan club, che si chiama vigata.org, li trovate, anche perché il mio incontro con Andrea avvenne grazie al fan club di Camilleri, che mi chiamò e mi disse: scusi, ma Crovi, ma lei Camilleri non lo vuole portare in trasmissione? Dico: ma guardi che lo farei subito, mi hanno detto che è molto impegnato. Mi dettero il numero di telefono di casa e da lì facemmo degli speciali meravigliosi, e Andrea, dopo la prima intervista, mi mandò 12 giorni in Germania a rappresentarlo con i suoi editori tedeschi, perché sosteneva che era io ero l'unica persona di cui si fidava come intervistatore, per darvi un'idea.
Beh, insomma, è veramente un rapporto importante. Noi lo sapevamo, ma insomma ci sono mille, immagino, episodi che tu potresti raccontare. So che per lunedì ne hai uno in serbo per riaprire la tua rubrica, ma voglio soffermarmi ancora su questo libro davvero tanto denso di racconti, perché al di là di Camilleri, intorno a Camilleri si racconta tutta una genesi, no? Di un paese, di una Sicilia e poi di Roma, insomma dell'Italia.
Sì, sì, il libro è la possibilità di raccontare l'Italia come è cambiata dal 1925 al 1986. Tenete presente che lui vive gli albori della grande radio e della grande televisione gestita da Bernabei, che è rivoluzionaria nella qualità dei programmi, anche nelle criticità, insomma, delle proposte, e dall'altra parte vive per primo il teatro d'avanguardia, è il primo a portare personaggi come Beckett, come Genet, come Ionesco, sia a teatro che in radio. Dall'altra parte il primo anche a rivoluzionare la stereofonia in Italia, il primo ad andare in giro per strada con i magnetofoni a registrare le opinioni delle persone, a riraccontare in maniera originale il 25 aprile. Dall'altra parte, quando si trova a fare il produttore, per la precisione l'ha detto, la produzione, che era un ruolo che in Rai prima di lui non esisteva, lui si trova a fare, l'ha detto, la produzione di spettacoli come Sheridan, Laura Storm, segue tutta la serie del commissario Maigret ed è di fianco a Diego Fabbri e a Gino Landi, che sono uno lo sceneggiatore e l'altro il regista di quella produzione, e dall'altra parte, sempre in Rai, inventa anche sceneggiati originali, è il primo a portare uno sceneggiato scritto da Leonardo Sciascia, si chiama Western di Cose Nostre, ed è una storia incredibile di mafia, di cui è protagonista Domenico Modugno, che diventa un insospettabile giustiziere per un torto che ha subito lui, la sua fidanzata e la sua famiglia, in un periodo che è quello della Prima Guerra Mondiale, dove ci sono italiani che scappano e cercano di non andare al fronte. Dall'altra parte Camilleri ha vissuto lo sbarco degli americani in Sicilia, ha raccontato per primo la Sicilia liberata, ha incontrato questi americani che arrivavano, molti di loro erano di origine siciliana e quindi parlavano la stessa lingua che parlava lui. E poi è incredibile come lui raccontava che i primi soldati di colore che vide sbarcare, quando scoprirono che il santo del suo paese, San Calogero, che era il suo santo protettore, era un santo di colore, non solo portarono una statua in piazza, ma si misero a intonare spirituals a un santo che aveva lo stesso colore della loro pelle.
Eh sì, allora scoprirete tra l'altro anche come Luca ci stava appena raccontando una serie di meccanismi anche della creatività italiana che naturalmente si non solo appunto nei media più tecnologici, diciamo, che quindi hanno cambiato il volto del paese, ma in generale prendeva le misure di una società che credo davvero in modo unico in Europa, cambiò così tanto in quello spazio di tempo, per cui
sì, anche perché lui vive tutte le cose più belle e anche quelle più brutte.
Esatto.
È presente che passa in Rai per essere ammesso come addetto Rai e poi dopo che è passato viene praticamente cancellato perché telefonano ai carabinieri di Porto Empedocle che sostengono che lui è comunista.
Certo.
E lui in Rai ci rientra anni dopo, quando è cambiato il sistema Rai e Bernabei ha aperto a tutti questa possibilità. Tra l'altro lui imparò tantissimo di scrittura, non solo dalla poesia che fu il suo primo mezzo espressivo, ma da Diego Fabbri, che era un grande autore di teatro, che gli spiegò come scrivere, come usare le parole, come montarle. Tenete presente che Andrea vede tutti questi cambiamenti in un momento in cui la Rai diventa il posto dove vengono alfabetizzati gli italiani. C'era il maestro Manzi, no? Che faceva le lezioni agli italiani, che poi anni dopo ha scritto Orzo Way, che è uno degli sceneggiati che io seguivo da bambino, essendo un appassionato di giungle, di Tarzan e di cose di
questo genere. Ma chi è che non seguiva Orzo Way, considerato che aveva una delle sigle più brutte ma più memorabili della storia della musica pop?
La storia era affascinante, io stavo in quella savana con i leoni, insomma.
La storia era bellissima.
Andrea ha letto una quantità di libri, anche lui da bambino, che è pazzesca. Tenete presente che comincia a leggere a 5 anni e ha avuto una media di 2 libri al giorno, per tutta la vita, una roba incredibile. La sua biblioteca è fenomenale e se avete occasione vi invito ad andare a Roma, al Fondo Andrea Camilleri, dove sono contenuti non solo tutti i suoi testi, ma anche i manoscritti, perché scoprirete un universo fantastico e farete un viaggio nell'Italia speciale.
Luca Crovi, allora aggiungo che, visto che parlavi del Fondo Camilleri, che ci sono alcune preziose immagini tratte proprio dall'eredità di immagini e di testimonianze della famiglia. E, Luca Crovi, Andrea Camilleri, una storia, Salani, collana alle stanze, sarà presentato appunto sabato in piazza Castello da Luca stesso, che a Mantova già si trova. Noi lo ringraziamo.
Grazie,